Allora, ho piacere di leggere con voi parte del capitolo 2 del libro degli Atti. Come vedete sul programma sono segnati i testi che leggeremo, farò una introduzione io di lettura e poi ho chiesto a Mattia e alla sorella Rosanna di leggere gli altri testi. Allora, Atti capitolo 2. Dice così la parola del Signore: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Tutti questi che parlavano dicevano: non sono Galilei, come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia?
Ma Pietro, levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni. I vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni, spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra. Sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi, che ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurarono e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli e nella comunione, nel rompere il pane e nella preghiera, ed erano tutti presi da timore, e molti prodigi e segni si facevano per mano degli apostoli. Ora tutti coloro che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, e vendevano i poderi, i beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno, e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio, e rompendo il pane di casa in casa, vendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati.
Le settimane scorse ci siamo soffermati a considerare alcune riforme dell'Antico Testamento, evidentemente ne abbiamo tralasciate diverse. Oggi riprendiamo, diciamo, a partire dal Nuovo Testamento. E certamente l'episodio di Atti 2 che abbiamo letto, che coincide appunto con la Pentecoste, quella Pentecoste profetizzata dal profeta Gioele, possiamo considerare questo evento una riforma, la prima riforma dopo Cristo. È vero che la Pentecoste potrebbe anche non essere considerata una riforma, ma il compimento di tutte le profezie riguardanti la venuta e il ministero del Messia, oppure riguardante l'inaugurazione degli ultimi tempi, appunto con l'ingresso del Signore Gesù e la discesa dello Spirito Santo. Ciò nonostante, credo che non facciamo alcuna violenza alla Scrittura se affermiamo e se parliamo di questo evento di riforma. Vorrei fare due considerazioni introduttive che si ritengono necessarie per poter parlare, diciamo, di questo testo. Dobbiamo considerare quello che in primo luogo era lo stato emotivo dei discepoli prima di Pentecoste. Dobbiamo ricordare lo stato apprensivo, emotivo e anche deludente in cui gli apostoli si trovavano. Non tanto tempo prima dell'apparizione di Cristo risorto, tutti i discepoli si trovavano, ci dice la Scrittura, in uno sconforto emotivo da ritenere quasi che i 3 anni trascorsi a fianco al Figlio di Dio, agli insegnamenti ricevuti sul Regno, ricordiamo le tante parabole, o i miracoli che hanno caratterizzato il suo ministero terreno, siano in qualche misura un triste ricordo. Come dire, tutto è finito. Colui che pensavano fosse liberatore di Israele dal dominio del potere romano, dell'impero romano, e che avrebbe dato loro di sperimentare la stessa, liberazione che sperimentò il popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto, ormai è morto. È stata quindi una illusione, un sogno. Alcuni, ricordiamo in primis Pietro, ad un certo punto disse: vado a pescare. E gli altri si unirono a lui dicendo: veniamo anche noi con te. Tanto qui, come dire, non c'è più nulla da fare, non c'è nulla su cui sperare. Giovanni 21, versetto 3. Anche i discepoli sulla via di Emmaus, ricordiamo, che cosa dissero? Noi speravamo che fosse lui. Quindi avevano perso qualsiasi speranza. In secondo luogo, non dobbiamo dimenticare che seppure è vero che Cristo era apparso alle donne, Marco 16:9, agli undici, Marco 16:14, anche rimproverandoli per la loro incredulità, e in un'altra occasione apparve a più di 500 persone in un solo colpo, come ricorda Paolo in Prima Corinzi 15:6, essi si ritrovarono 40 giorni dopo, Atti 1:3, a fare i conti con un'altra delusione, cioè l'ascensione del Figlio di Dio, Atti 1:9-11. E probabilmente lo sconforto ha invaso i loro sentimenti e i loro pensieri. Ritrovandosi nella sala di sopra, anche se perseveranti, come ci viene detto, nella preghiera insieme alle donne, Atti 1:13-14, probabilmente si raccontavano le loro delusioni e si chiedevano: ma ora che facciamo? Probabilmente si raccontavano anche i loro malumori, si chiedevano se la promessa dello Spirito Santo si sarebbe concretizzata, si chiedevano se realmente si sarebbe verificato questo grande evento, quanto tempo dovevano attendere, e forse si chiedevano quando Gesù ritornerà, visto che aveva fatto la promessa in Giovanni 14:1-4, io vado a preparare un luogo e poi tornerò. Ecco, questo era il probabile humus, diciamo, pre-Pentecoste, dei discepoli, delle donne, della madre di Gesù e dei fratelli di lui che si ritrovavano nella sala di sopra. Dobbiamo anche considerare in secondo luogo lo status, cioè lo stato politico e religioso prima della Pentecoste, cioè l'humus anche di questo dei religiosi e dei politici. Non dobbiamo dimenticare che la maggior parte della popolazione, e quindi delle autorità religiose e politiche, tanto giudaiche che romane, per loro, ecco, la parentesi Cristo si era in qualche misura conclusa, se non alla morte, almeno all'ascensione. Cioè, se n'è andato, è stato qui per un tempo, adesso se n'è andato. Tanto è vero che le autorità religiose e politiche avevano smesso, diciamo, di schierarsi contro i seguaci di Cristo, ora che Cristo non c'era più. Essi non si aspettavano altro che l'ipotesi avanzata dal fariseo Gamaliele, dopo la Pentecoste, cioè quando i discepoli iniziarono con forza a predicare la buona notizia del Vangelo, che in realtà avesse un seguito limitato, che di lì a poco sarebbe morto questa iniziativa, come è accaduto per i tanti seguaci di quei sedicenti maestri, che con la loro morte sono morti anche i seguaci, Atti 5, 33 a 39. Ecco, la nostra attenzione oggi non è soffermarci tanto sulla discesa dello Spirito Santo e sulla modalità particolare in cui avvenne, ci concentreremo su quello che invece è seguito, affermando che questa è stata la prima riforma dopo Cristo, una riforma promessa da Dio e attuata per mezzo dello Spirito Santo, secondo appunto la profezia di Gioele. E questa riforma avvenne, la prima riforma, nella terra del Signore Gesù, tra il suo popolo, tra coloro che quando lui era lì non lo hanno riconosciuto, non lo hanno accettato, anzi lo hanno crocifisso. Ovviamente questo testo presenta diversi elementi di riforma, ce ne sono almeno cinque, che noi ovviamente non abbiamo qui il tempo di analizzarle, però li vorrei elencare in modo che possiamo, diciamo, soffermandoci solo sui primi due punti, ma lasciando a voi, se volete fare questo sforzo, di approfondire e sviluppare i restanti temi. Allora, cinque sono i punti e due sui quali ci soffermeremo, i primi due. Una risposta concreta alla parola, un nuovo senso della comunità del Signore, che così è stato sottolineato anche dal fratello Giuseppe. Terzo, un nuovo zelo per la preghiera. Quarto, la centralità di Cristo nella predicazione. E in ultimo, una nuova visione del mondo. Allora, una risposta concreta alla parola. Questa prima sezione in qualche modo riguarda tutti coloro che non hanno ancora dato la loro vita al Signore, che sono sollecitati attraverso la predicazione a dare una risposta. E la seconda invece si riguarda tutti coloro che, avendo accettato il Signore, devono reagire di conseguenza a questa accettazione, o meglio, essendo stati accettati da Cristo, devono dare seguito al senso della comunità. E prima di soffermarci sulla risposta alla parola, vorrei notare due aspetti connessi a questa risposta. Primo, che si tratta di una riforma preannunciata. Luca ci dice subito che quando il giorno di Pentecoste giunse, versetto 1, significa che era giunto il tempo del compimento della profezia di Gioele 2. E tutti coloro che erano riuniti secondo le indicazioni del Maestro erano presenti. Tutti gli apostoli, viene detto dal testo, furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi, versetto 4. Allora ciò significa che l'inizio della riforma non avvenne perché stavano tutti insieme, perché non è il numero di uomini o di donne che stanno insieme a determinare automaticamente la riforma, neppure perché erano di comune accordo nella preghiera o nello studio delle scritture. E per quanto importante sia la comunione, per quanto sia la preghiera, è da incoraggiare sempre. Non era questa la motivazione che suscitò la riforma. Non è attraverso questo che raggiunsero il convincimento che era giunto il momento di dare una svolta, di dare vita a una nuova visione del mondo o quindi ad una riforma. Noi potremmo pensare che per una riforma della nostra Chiesa, della nostra società, bene, basta mettersi insieme e sarà fatta, perché la maggioranza crea, diciamo, consenso. Questa è una visione ecumenica e forse l'ecumenismo oggi pensa alla riforma in questo senso. Ci mettiamo tutti insieme e siamo tutti riformati. Ma il medico Luca avverte qualche cosa di diverso in questo testo. E quello che emerge qui molto chiaramente è che è il Signore che sovranamente scrive la storia, è sempre Lui che dà compimento a quanto ha anticipato per mezzo dei profeti. Ed è indubbio che il Signore stava per fare qualche cosa di straordinario, direi unico nel suo genere, in particolare riferito alla discesa dello Spirito Santo, e direi unico, cioè nel senso irripetibile in quella forma. Ma con un impatto mondiale. Infatti a partire da Pentecoste la riforma dell'Evangelo avrebbe avuto, come dire, un forte impatto a livello mondiale, così come Gesù stesso aveva preannunciato. Voi ricordate? Lui dice: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Atti 1:8. Il secondo aspetto connesso a questo primo punto è le lingue conosciute. E il fatto che la predicazione di Pietro ci sia giunta con chiarezza, così come l'abbiamo letta, indica che non si è trattato di lingue, di angeli o di lingue sconosciute. Perché il testo ci dice che tutti compresero il parlare nella loro lingua natia. Se voi parlate in inglese, ma io sono pugliese, nel vostro parlare per mezzo dell'ispirazione io capisco il pugliese. Sostanzialmente questo è accaduto. Perché tutte, diciamo, le etnie presenti capirono ciò che Pietro disse. E infatti non è casuale che le 16 etnie presenti, almeno se non ho sbagliato a contare, che presenti dal versetto 9 a 11 elencate, e che erano presenti in quel momento a Gerusalemme, poterono ascoltare l'Evangelo, il testo lo dice, ciascuno nella propria lingua natia. Mi sono ripetuto, ma così abbiamo capito meglio. Versetto 8. Ed è interessante notare anche una cosa, riferita a quegli scettici che ritennero che gli apostoli erano ubriachi, nonostante la chiarezza del messaggio. Ora, questo rafforza fortemente la comprensibilità della predicazione. E sapete perché? Perché generalmente una persona ubriaca o delle persone ubriache, ebre di vino, non sono in grado di formulare o argomentare un discorso, e tantomeno di restare in piedi. Qui ci viene detto che Pietro e gli apostoli si alzarono in piedi e parlarono, e tutti capirono. E anche queste persone che dicevano erano ubriache, avevano capito benissimo il messaggio. E perfino Luca, vi ricordate che non era presente all'episodio, che nel fare la sua ricerca, nell'indagare su che cosa era accaduto in quella circostanza, come lo ricorda lui al capitolo 1 di Luca, versetto 14, ricevette dai testimoni ancora in vita allora questa testimonianza. Una descrizione dettagliata del messaggio di Pietro, del suo contenuto chiaro, da poterlo scrivere per le generazioni successive e per noi che oggi lo abbiamo letto. E infatti l'esito della promessa, riceverete potenza, versetto 8, Atti 1, grazie allo Spirito Santo, ha reso possibile la predicazione potente e altrettanto chiara, da suscitare delle reazioni, da suscitare delle, nella popolazione una reazione che è un'ulteriore conferma che si è trattato di un linguaggio chiaro, di un'opera non di uomini volenterosi, non di uomini compatti, non di persone ubriache, ma di un'opera di Dio che ha permesso a tutti i presenti di dichiarare di aver compreso il messaggio. E lo dimostra la loro domanda. Questa domanda, che è il primo punto, che è una risposta concreta appunto alla predicazione. Fratelli, che dobbiamo fare? Ci avete detto delle cose. Che dobbiamo fare? Avrebbero potuto chiedere ulteriori delucidazioni, chiarimenti. Per esempio, fateci capire, quello che dite è proprio quanto il profeta Gioele ha profetizzato? E Gesù è veramente il Messia profetizzato, il Messia di Dio? Oppure per i religiosi avrebbero potuto assumere l'atteggiamento dei Bereani e andare a verificare che le cose che Pietro e gli apostoli predicarono corrispondessero all'insegnamento della parola. Ed erano tutte cose pienamente legittime, buone, perché è buono chiedersi, è buono porsi delle domande, è buono fare ricerca per capire, per approfondire. A volte succede però per noi che le nostre domande non sono degli approfondimenti, della ricerca di chiarimenti, quanto una sorta di correttivi o di aggiunte all'opera di Dio. La parola di Dio ci dice, ma io dico. A me pare che il senso della parola sia un altro. Non sono espressioni che ci sfuggono. Beh, non sono proprio pienamente d'accordo con quello che dici tu, caro Francesco. C'è chiarezza nella parola predicata, ma noi abbiamo la tendenza a voler aggiungere cose che la Scrittura non dice. Per esempio, la Scrittura ci dice che la salvezza è per grazia, ma noi abbiamo la tendenza a dare una mano a Dio, a voler aggiungere delle opere, perché senza di esse, in fondo, ci sentiamo una nullità. In realtà, questo è quello che noi siamo a causa del peccato. Persone che non hanno nulla da dare a Dio, che non possono aggiungere nulla alla grazia gratuita di Dio, altrimenti non sarebbe grazia. Perché non c'è nulla che l'uomo possa fare che sia sufficiente alla grazia. Atti 2 però ci presenta una realtà diversa, di persone che ascoltarono attentamente la parola e giunsero alla conclusione che non possono nulla, ma che hanno bisogno di tutto. Ecco la loro domanda in risposta alla parola del Signore. Fratelli, che dobbiamo fare? Non si tratta di aggiungere meriti, di aggiungere azioni alla salvezza per mezzo di Gesù Cristo già resa possibile. Ma la loro è la leale presa di coscienza di una situazione di perdizione alla quale non possono far fronte, né con il legalismo teologico giudaico, né con il loro eventuale propositivismo. Devi credere in te stesso e ce la fai. Se credo in me ci riuscirò. C'è qualche cosa che la predicazione ha detto che non ha lasciato indifferenti coloro che hanno posto la domanda. Fratelli, che dobbiamo fare? Ora, noi non prendiamo tempo per considerare cosa Pietro e gli apostoli dissero a Pentecoste, ma i versetti da 14 a 36 dicono qualche cosa che nel contesto di Pentecoste non potevano essere più che pertinenti. Vedete, Pietro e gli apostoli fanno un'operazione di rievocazione delle profezie di Gioele e di testi dell'Antico Testamento, in particolare dei Salmi, collegandoli tra di loro e contestualizzandoli alla Pentecoste. A volte capita a noi di fare delle citazioni bibliche. Possiamo ricordare qualche episodio, qualche versetto della Bibbia, ma senza riuscire a collegarle tra di loro e soprattutto senza riuscire a collegarle con la realtà che viviamo. Una sorta di versetologia. La parola di Dio qui, dagli apostoli, non è citata semplicemente per essere ricordato o per dimostrare, diciamo, una conoscenza teologica. Non è una mera citazione bibliografica o intellettuale. Io vi incoraggio poi a leggere a casa tutto il testo nel completo, perché potrete verificare come su 22 versetti, dal versetto 14 al 36, ben 11 versetti, quindi il 50% dei versetti, sono citazioni dell'Antico Testamento. E li trovate in corsivo. E questo ci dice allora che gli apostoli ben conoscevano le scritture, da poterle richiamare con tutta l'autorità per la circostanza che stavano vivendo. Altro che gente analfabeta. Anche se potevano apparire tali sul piano culturale, come alcuni hanno, diciamo, dedotto, in Atti 4:13 viene detto che capirono dalle loro parole che erano, diciamo, persone popolari, gente che non ha istruzione, ecco, in questo era il senso. Qui ci troviamo di fronte a persone che avevano una forte conoscenza e una profonda conoscenza del testo biblico. E al centro della loro predicazione, come ho anticipato, ma che non entriamo in merito, un elemento fondante della Riforma, c'era Cristo. Perché se nella predicazione manca Cristo, manca tutto. E noi, diciamo, facciamo dei discorsi al vento. Quel Cristo che ha vissuto tra di loro per 33 anni, e di cui 3 anni di intenso ministero di predicazione e di ravvedimento. Quasi certamente l'uditorio, gran parte di loro che hanno ascoltato Pietro, hanno anche avuto il privilegio di vedere operare il Figlio di Dio, di ascoltarlo o di averne sentito parlare. Avranno certamente saputo della resurrezione di Cristo, della sua ascensione al Padre. E Pietro, rievocando parte dell'Antico Testamento, pone proprio Cristo, questo Cristo, al centro della predicazione. E tratta di quello che è accaduto dopo la resurrezione, ma anche di quello che sarebbe seguito dopo l'ascensione e che si stava, diciamo, stagliando, verificando davanti ai loro occhi. Il discorso di Pietro però non è solo rievocazione profetica, non è solo una collocazione storica. La predicazione di Pietro mirava, e ogni predicazione dovrebbe mirare a questa, alla trasformazione dei cuori, delle persone. Ed è proprio a questo senso che la fine della predicazione di Pietro è un'accusa diretta, provocatoria a tutti i presenti ed in particolare all'Israele etnico. Notate, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. E di fronte alla chiarezza del messaggio, essi furono compunti nel cuore e fecero la giusta domanda: fratelli, che dobbiamo fare? E ciò che dovevano fare non era qualcosa che dovesse contribuire a una riparazione dell'accaduta o al tentativo di attenuare, diciamo, le loro responsabilità. Era la domanda per la vita. E infatti Pietro risponde con chiarezza a questa, e anche fermezza, a questa domanda: ravvedetevi Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù. Per il perdono dei vostri peccati, anche voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Una caratteristica della predicazione e della riforma è proprio quella di condurre le persone alla consapevolezza e al bisogno del ravvedimento. Non all'aggiustamento di qualche cosa, non ad una disciplina, diciamo, cerimoniale o religiosa. Non a fare dei fioretti, ma a una trasformazione completa della vita. E oggi come allora, il messaggio è chiaro. Pietro lo dice, salvatevi da questa perversa generazione, versetto 40. E la parola ci ricorda che in quella giornata, a seguito di questa predicazione potente, per mezzo dello Spirito Santo che ha convinto queste persone a fare questa domanda, viene detto che quelli che accettarono la sua parola, quindi la parola di Dio, furono battezzati e furono aggiunte in quel giorno circa 3.000 persone alla chiesa di Gerusalemme. E allora si capisce qui che la domanda fondamentale non si è fermata alla semplice conversione e neanche al battesimo. Non si è fermata al semplice ingresso nel popolo di Dio. Altrimenti Luca si sarebbe fermato nella prima parte del versetto 41. Furono battezzati. Ma la conversione, la nuova nascita, ha promosso qualche cosa di impensabile per loro. Perché tutti i nuovi credenti acquisirono, e siamo al secondo punto, un nuovo senso della comunità cristiana. E il versetto 42 è determinante a spiegare il senso della comunità del Signore. Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, nelle preghiere. Scoprirono la bellezza e il privilegio di appartenere al popolo di Dio. Notate che il versetto 42 si apre con una congiunzione eufonica, cioè che enfatizza il seguito immediato di quello che era appena accaduto. In quel giorno furono aggiunte loro circa 3.000 persone ed erano immediatamente impegnati, diciamo, in quelli che era il senso della comunità cristiana. Non presero semplicemente coscienza del privilegio della comunione con il popolo di Dio, al quale furono aggiunte, ma sentirono il bisogno di stare con il popolo di Dio. Quando si inizia a amare la parola di Dio, va da sé o dovrebbe andare da sé, che si desidera trascorrere il tempo con coloro che amano lo stesso Dio, che amano la stessa parola. E non è un caso che qui è detto, in primo luogo, che erano perseveranti nell'ascolto della parola. Se amo Dio, amo anche coloro che amano Dio e la sua parola. E desidero stare con loro, crescere con loro, formarmi con loro. Notate che non scelsero di formarsi da soli queste persone e neppure si accontentarono di ascoltare la parola da terzi, dalla testimonianza semplicemente di altri. Erano tutti, viene detto, in prima persona perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e non lo facevano isolatamente, nello stesso luogo ma da indipendenti. Ma lo facevano nella comunione fraterna. Sapete, la parola comunione, coinonia, significa con uno. Questo è il senso della preghiera del Signore Gesù. Voi ricordate, Gesù quando prega al Padre dice questo, che siano uno come io e te siamo uno. La comunione è con uno. Essere una sola cosa. E Paolo riprende lo stesso concetto nella lettera ai Galati, quando dice che non c'è né giudeo, né greco, non c'è schiavo, non c'è libero, non c'è maschio, non c'è femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Galati 3:20. Ora probabilmente nella nostra mente sono presenti concetti di comunione che risentono dell'influenza del cattolicesimo, il quale concepisce la comunione come l'atto, diciamo, di partecipazione o nel prendere l'ostia, la cosiddetta Eucaristia. E forse alcuni di noi concepiscono ancora tale la comunione nella partecipazione alla cena del Signore, che oggi non abbiamo fatto. La comunione con la Chiesa non è questo. È anche questo, ma è molto più ricca. Se i miei momenti di comunione con il popolo di Dio si riducono alla semplice partecipazione alla cena, io sto semplicemente vivendo un rito. C'è una dimensione della comunione con la Chiesa che va ben oltre il culto domenicale. Se penso di essere uno con o con uno, con la Chiesa, semplicemente perché partecipo alla cena del Signore, alla mensa del Signore, e non vado oltre, la mia è una semplice illusione. Forse posso frequentare quella Chiesa, ma non posso dire di essere con uno. Non posso dire di essere in comunione con quella Chiesa. Luca riporta che la riforma di Pentecoste ha fatto sì che i credenti del primo secolo mettessero perfino in secondo piano le questioni personali, lavorative, familiari. Non abbiamo certamente il tempo, ma sarebbe utile analizzare e comprendere lo spessore di tale comunione con uno, descritta nei versetti da 44 a 46. Però io li voglio rileggere per enfatizzare la ricchezza di questa comunione. Notate, e se voi le trascrivete, diciamo, a scala, così vi renderete conto. Stavano insieme, vendevano le proprietà e i beni, li distribuivano a tutti. Ogni giorno andavano al Tempio, assidui e concordi. Rompevano il pane nelle case, prendevano il cibo insieme, non solo oggi che è agape, e tutto con gioia, con semplicità di cuore. Questa era un'espressione del con uno, la comunione, l'uno con l'altro. E probabilmente nella scala delle mie priorità ci sono io, forse mia moglie, o la mia famiglia, e se rimane del tempo, probabilmente c'è anche la Chiesa di Dio. Quando avrò soddisfatto tutte le mie esigenze, forse potrei dedicare un po' di tempo a mia moglie e alla mia famiglia. E se la famiglia me lo permette, se non mi porta via tanto tempo, posso anche pensare alla Chiesa. Può accadere che io sia assente alla vita di Chiesa, anche per ragioni vere, ma se mi disinteresso di sapere del resto della Chiesa, della vita, delle attività, indica che io sono solo con me stesso. Ci sono solo io e io solo con me. Quante volte, per esempio, fratelli e sorelle, non avendo poi reso parte agli incontri di Chiesa o alle attività, non avendo potuto ascoltare la parola del Signore, mi sono preoccupato o preoccupata di chiedere a mio marito, a mia moglie, o chiamare un fratello o una sorella e dire: voglio sapere. Non veniamo all'incontro e poi veniamo a sapere che sono state dette delle cose, ma non sapevo. Certo, non ci siamo informati, perché per noi quell'incontro non aveva importanza. Perché se avesse avuto importanza ci saremmo preoccupati di sapere che cosa è stato detto quella sera. Questo è il senso della con uno. Se io invece non vengo agli incontri e ci vengo di tanto in tanto e non mi informo nel frattempo, non ho nessun interesse per la comunione. E forse noi possiamo anche accusare o ritenere che fu uno sbaglio dei primi credenti quello di mettere in comune ogni cosa e passare le giornate insieme. Perché non c'è scritto da nessuna parte che deve essere così. Ma la realtà è che questa è la comunione con uno che i credenti sperimentarono senza alcun tipo di forzatura e che la riforma ha prodotto in quel tempo. Oggi evidentemente, questa mattina, io non sto proponendo di tornare a questa pratica in quanto non è assolutamente e dogmaticamente richiesto dalla Scrittura. Quello che però mi pare si debba sottolineare, evidenziare, è il senso degli interessi di Dio, che devono essere prima di tutti gli altri. Questo significa che non vengo prima io, le mie questioni, poi quello della mia famiglia, poi quello della Chiesa, poi quelle sociali. Noi non possiamo pensare a questi ambiti come ambiti staccati gli uni dagli altri o come ambiti in conflitto. Non possiamo pensare solo a gestire queste cose in modo separato. Se abbiamo il senso degli interessi di Dio, allora realizzeremo che questi ambiti hanno la giusta collocazione nel nostro vissuto quotidiano. E quello che è accaduto a Pentecoste e che la Riforma ha prodotto in coloro che hanno accolto la parola, che l'hanno accolta integralmente, è questo: l'azzeramento dell'individualismo, l'annichilimento dell'egocentrismo e l'abbattimento dell'isolazionismo. Cioè, non sono più solo io con me stesso, non sono io al centro di me stesso e dell'universo, e non vivo da solo. Quello che Luca ha registrato è che essi vivevano una vera comunione con uno. E voi mi direte, e mi avvio a conclusione, guarda Francesco, tutto quello che tu dici è vero, è bello, ma la realtà è altra cosa. La comunione crea problemi. Vivere insieme con gli altri è proprio difficile. Ed effettivamente è così. Certamente, la comunione crea problemi sul piano relazionale, perché siamo persone toccate dal peccato. Siamo persone diverse, culturalmente diverse, caratterialmente diverse, e i problemi nascono, assolutamente. E infatti, se non c'è autentica comunione con Dio, non ci sarà autentica comunione con il popolo di Dio. E ci saranno molte finzioni, molti formalismi. Forse ci sarà un forte attaccamento alle forme esteriori, per cui si darà minore importanza a ciò che è sostanziale ed essenziale. Vedete, la Scrittura è onesta e ci dice chiaramente che le relazioni sono difficili, che creano problemi. Pensiamo per esempio al caso delle vedove elleniche di Atti 6, in cui è detto che le vedove erano trascurate dall'assistenza giornaliera, Atti 6.1. E allora la soluzione quale poteva essere? Bene, visto che la comunione crea problemi, smettiamo di vivere insieme, ognuno sia guardiano o medico di se stesso. Chiudiamo la chiesa e ognuno viva la propria religiosità, spiritualità, in relazione con il Signore, nel suo intimo, da solo, isolato. La Riforma ha prodotto una visione diversa della vita, una visione diversa del mondo. I 12, convocati alla moltitudine dei discepoli, dissero: questo è un problema reale. Non è conveniente che noi lasciamo la predicazione della parola per servire alle mense, quindi va a fronte a questo bisogno. Pertanto, fratelli, cercate di trovare tra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito Santo e di sapienza, i quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera, al ministero della parola. E questa proposta, viene detto, piacque a tutta la moltitudine, ed elessero 7 diaconi. Cioè si è risolto il problema, si è affrontato il problema, non si è esclusa la comunione. Quando noi prendiamo le distanze della Chiesa perché ci sono problemi, O non siamo contenti di quel fratello, di quella sorella, perché è così difficile stare in comunione con quel fratello, con quella sorella? Perché è così testardo, così è testarda? Non mi capisce. Quando noi non ci domandiamo, ma io che cosa posso fare? Fratelli, cosa dobbiamo fare? Non solo non contribuiamo alla crescita delle chiese, ma noi stessi non cresciamo e dimostriamo che la riforma nella nostra vita è solo una parola. Mentre la riforma dovrebbe essere un programma di vita, una trasformazione continua. E chi, per esempio, nella scrittura si è comportato in questa maniera? Che era solo una forma. Il caso dei due coniugi, Anania e Safira, che avevano tentato di nascondersi dietro al paravento del formalismo, dietro al senso della comunione, ma ingannando lo Spirito Santo. Atti 5:1-11, però non entriamo in merito. La frequenza della Chiesa, la comunione con uno, è ben altra cosa che partecipare a qualche incontro domenicale o venerdì. La riforma a Pentecoste ha dato ai credenti una visione rinnovata di vita e di comunione, che non perdevano occasione, ci viene detto, di stare insieme per vivere la loro fede nello stesso Dio, ricevendo da Dio stesso l'approvazione e benedizione, come viene detto al versetto 47, perché il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità coloro che credevano. E questo significa che la riforma diede uno slancio alla predicazione pubblica della parola, quindi all'impatto pubblico, sociale. E Luca narra che a seguito di questo è accaduto anche qualcos'altro, e cioè la persecuzione. Perché il sommo sacerdote, la setta dei Sadducei, fecero arrestare, imprigionare gli apostoli, tentando di metterli a tacere. Ma siccome la parola di Dio non la si può mettere a tacere, viene detto che un angelo del Signore, nella notte, aprì la porta della prigione e, condottimi fuori, disse, notate che cosa dice il versetto 20, andate, presentatevi nel Tempio, annunciate al popolo tutte le parole di questa vita. Atti 5, 19 e 20. Tutte le parole di questa vita. Beh, noi possiamo avere una bella Bibbia, forse come questa, o dorata, con la copertina, 1240 pagine di Bibbia, e non avere nessun tipo di trasformazione per la nostra vita. Oppure possiamo avere 1240 pagine con migliaia di parole di Dio per la nostra. Perché questa è la nostra. E gli angeli hanno detto, andate, predicate le parole di questa vita, perché questa parola è la vita per ognuno di noi, e se noi diciamo no alla parola, facciamo di questa parola la nostra morte. Questo, caro amico, sei chiamato a porre molta attenzione alla parola che ti è rivolta questa mattina. E concludo. Quanto fin qui detto dovrebbe allora far sorgere in tutti noi la domanda: fratelli, cosa dobbiamo fare? I credenti del primo secolo avevano ben capito le implicazioni del credere in Dio e alla sua parola, dando seguito a ciò che è giusto fare in qualità di uomini toccati dalla grazia del Signore. Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, nelle preghiere. E ogni giorno, cioè non perdevano occasione di stare insieme, andavano assidui, concordi, al Tempio. Rompevano il pane nelle case, cioè si ospitavano liberamente, senza quei timori culturali che ci impediscono di aprire la nostra porta o di entrare nella porta di casa di qualcun altro. Prendevano il loro cibo insieme, lo facevano con semplicità, con gioia nel cuore, e soprattutto facevano tutto questo lodando Dio. Perché noi possiamo fare tantissime cose, ma se al centro non c'è la lode a Dio, noi stiamo semplicemente recitando una parte. Allora, se vogliamo che la riforma tocchi la nostra città, che il Signore possa aggiungere ancora alla nostra comunità coloro che Lui chiama, dobbiamo chiedere al Signore, in primo luogo, di riformare noi stessi. Chiediamo a Dio di intervenire potentemente nelle nostre vite e formarle per essere strumenti di riforma per gli altri. Allora per me, non so per voi, rimane questa domanda. Fratelli, che cosa devo fare?